15.03 in diretta su Zai Time, martedì 30 maggio 2023. Riccardo Cotomaccio con voi in diretta. Di fronte a me, anzi alla mia destra in cabina di regia, c'è il nostro Flo, tornato nella sua postazione. Di fronte a me c'è lei, Francesca Barbato.
Buon pomeriggio Riccardo e buon pomeriggio anche al nostro Tommaso Di Pierro.
Buon pomeriggio ragazzi.
Dammi tempo pure te, scusami, subito Tommaso Di Pierro.
Intanto lo so che parte.
Beh sì, perché di solito è automatico, però in realtà ci sono io poi a premere il tastino. È tornato il nostro figlio il prodigo, l'uomo che lentamente si sta impossessando in maniera subdola e viscida di questa redazione. Tommaso, dici di più sui tuoi obiettivi.
I miei obiettivi sono ampliare praticamente, diciamo, di 15 minuti in 15 minuti. Vedi, oggi ho lo spazio sul cinema, ma poi lo spazio Indie Break andrà a farsi benedire, perché magari sarò io a prendere quello spazio e avere una rubrica ulteriore. Magari questa volta la gestiamo insieme.
Cioè, tu mi stai lanciando un guanto di sfida al buon Luca Rovisetto,
sì,
coinvolgendomi
esatto.
Poi in mezzo, sì, giusto?
Cioè, non posso fare tutto da solo. Mi serve
certo.
Qualcuno che in redazione ci sta da anni per supportarmi, perché da solo non valgo niente, quindi mi serve qualcuno. E ho pensato proprio a te per fare questa rubrica nuova. Troveremo dei temi interessanti e ne discutiamo insieme.
Tommaso, come va? Come va? Da quant'è che non ci vediamo io te? Dal mio late night?
Dal tuo late night? Sì. No, però mi sa, poi ci siamo rivisti quando siamo andati insieme il 23 maggio. Eravamo all'associazione di Sud, quindi quel giorno ci siamo visti.
Ah, è vero.
Ed eri parecchio inalberato perché non arrivava la pizza.
Maledizione, sì. Vabbè, adesso neanche a dirlo in diretta, però. Tommaso.
Un saluto proprio a coloro che non ci hanno portato la pizza entro le 14.30.
Beh, ma era tardissimo, non ce la facevo più. L'evento era finito da mezz'ora, io avevo fame, io mi sveglio alle 6:20 del mattino, quindi io dopo le 12 ho già fame, devo cibarmi. Ma che ne sa Tommaso che si sveglia alle 12.30?
Alle 8 del mattino.
Aspetti, mi dici un po' le tue abitudini mattuniere, è un termine che non esiste.
Mattutine.
Era un mix tra mattiniere e mattutina. La giornata tipo del nostro Tommaso Di Pierro, come inizia proprio anche a livello tecnico?
Allora, alle 8 del mattino mi sveglio e faccio le mie abluzioni, quindi mi cospargo proprio, mi lavo, sì, mi sciacquo tutto, poi sì, passo alla colazione, caffè, pizza e mortazza, perché io devo iniziare carico la mattina, dopodiché mi metto al lavoro, scrivo gli articoli, a luna si mangia, poi manga del momento manga dopo pranzo, se non è un manga è un fumetto, se non è un fumetto è un film. Si ritorna al lavoro, bambino, perché in questo caso magari vado
bambino
a fare un po' da babysitter dal bimbo, li vado a prendere a scuola, sto con loro, mi riempiono di mazzate,
figlio?
Sì, magari no. E poi la sera si ritorna a casa, si cena e se non si esce si guarda un bel film.
Devo dire, l'uomo perfetto, Francesca. Se tu non fossi perdutamente innamorata di Darione, avresti forse trovato in Tommaso qualcosa di interessante, giusto?
Sì. Io ormai ho un amore platonico per il nostro
platonico.
Tommaso, per le sue, come posso dire, passioni cinematografiche, serie TV. Anche se oggi, attenzione, non ha portato nessun dolcetto.
Pazzesco,
no, lo ammetto.
Gigantesco
oggi,
passo
oggi
indietro. Passo indietro pazzesco, perché vedi, già sta dando per scontato, no, la nostra presenza. È così che purtroppo funziona la vita. Ma noi faremo in modo di andare comunque avanti e di goderci questa tua presenza, Tommaso. Oggi cosa porterai di diverso nella trasmissione? Oltre al tuo carattere, qualche contenuto, vuoi anticiparci qualcosa?
Ma il problema è che io di solito porto gli insulti. La scorsa settimana, mentre non c'eri, ho tirato fuori il peggio verso certi film o sono uscite certe battute, però se poi mi dai uno spazio per dei colmi o delle freddure sceme, dopo te ne faccio qualcuna.
Va bene, molto, molto volentieri. Noi però dobbiamo seguire la nostra scaletta redatta straordinariamente dalla nostra Francesca Barbado, e quindi tema del giorno.
Ebbene sì, partiamo ovviamente con il tema del giorno e andiamo a commentare quelli che sono stati i risultati delle amministrative, perché molti comuni italiani sono stati chiamati al voto, in questo caso al ballottaggio. Il centrodestra trionfa ai ballottaggi, torna a vincere in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Bene anche in Sicilia, dove vince a Catania, va al ballottaggio a Siracusa, mentre a Ragusa vince un civico. Il PD invece conquista solo Vicenza, Firenze e tiene Trapani, tanto che la leader Ellie Schlein riconosce la sconfitta netta. E Tommaso, ci sono state poi anche delle dichiarazioni ovviamente che sono giunte in queste ore da parte dei leader politici, andiamo a sentirne e a leggerne alcune.
Esatto, la Premier Meloni si è complimentata con tutti i sindaci, ha detto il centrodestra ha confermato la sua forza, ora stabilità e crescita, avanti con il programma di riforme. Abbiamo ottenuto buoni risultati e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti. Così la Presidente del Consiglio Meloni in un video messaggio dopo i risultati delle amministrative in cui vince appunto il centrodestra. Il centrodestra vince queste elezioni amministrative, conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Appunto vengono commentate l'esito delle elezioni. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare fiducia al centrodestra, premiato il nostro buon governo, le nostre proposte e la nostra concretezza. Oltre ai commenti sicuramente della Premier Meloni, ci sono stati anche i commenti delle opposizioni, degli avversari. Abbiamo infatti il commento della segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein. È evidente che da soli non si vince, cioè deve costruire un campo alternativo che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma la responsabilità di costruire questo campo non riguarda solo il PD. Nei capoluoghi è andata male, è andata meglio nei comuni medi.
Quindi alla fine, tenendo conto dei risultati di 15 giorni fa e del voto siciliano, la maggioranza esulta forte di uno squillante 10-0. Storia a parte invece il caso di Terni, dove a vincere un candidato autonomo seppur conservatore. C'è stato un ulteriore calo dell'affluenza, ma i dati sembrano smentire il tabù secondo cui nel doppio turno, o meglio il doppio turno di elezioni, aiuterebbe i candidati del centro-sinistra. Un voto quindi che conferma una lunghissima, diciamo, luna di miele, un'ondata positiva per l'esecutivo attualmente al governo e per il paese, quindi guidato dal centrodestra, un'onda lunga che resta forte ben 8 mesi dopo la vittoria delle politiche. Diciamo che spesso le elezioni amministrative o le regionali, che vengono mesi dopo le elezioni regionali o le elezioni comunali, spesso sono anche una sorta di termometro, no? Esatto. Di quello che sta accadendo, di come sta andando il consenso da parte dell'esecutivo. E a parlare è stato anche invece Giuseppe Conte, ricordiamolo, leader del Movimento 5 Stelle, che alle europee si gioca un posto e per questo pensa di mantenere il più possibile ovviamente le differenze. Con una campagna anti-NATO e anti-Unione Europea, come riportato dal sito Open, Giuseppe Conte ha dichiarato: bisogna costruire un campo alternativo e credibile alla destra, divisa su tanti temi, ma quando si tratta di andare al voto si presenta unita. È l'alternativa, non spetta solo al PD. Così appunto quanto riportato da Giuseppe Conte, che dice: questa è una sconfitta ed è una lezione per tutti, non solo per noi. Movimento 5 Stelle e Terzo Polo, quindi ovviamente invoca, diciamo, anche le dichiarazioni di Calenda e di Renzi, devono capire che se non si allarga il campo vince la destra. E certo, alle europee ognuno correrà per sé col proporzionale, ma va trovato prima un terreno comune. Questa era ovviamente la tematica del giorno che abbiamo affrontato andando a riprendere ovviamente quelle che sono state le dichiarazioni dei principali leader politici. Quindi in alcuni comuni c'è un cambio di giunta, ovviamente, quindi nuovi assessorati e nuovi sindaci che andremo ovviamente poi a seguire nei prossimi mesi il loro operato. Questa è la tematica del giorno, a brevissimo il nostro talk dedicato sul cinema. Tommy, qualche anticipazione?
Ne parlavamo prima anche, insomma, tra di noi ragazzi c'è un film che aspettiamo tantissimo, l'uscita è il 1° giugno, ovvero Spider-Man Across the Spider-Verse. Noi da grandi fan di Spider-Man non vediamo l'ora, manco ti chiedo se ti piacciono i supereroi, perché su te non ci conto.
No, invece non dare per scontato, perché Francesca ha un lato nerd sotto sotto ben nascosto, ma veramente clamoroso. Ma lo approfondiremo al rientro dal primo break musicale. Ho spento il cielo, Tommaso Paradiso, Orcomi, a tra poco.
assenti. Non si cammina ad occhi chiusi. E alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste non dovrebbe neanche esistere. A me non fa paura averti così vicino. A me non fa paura, ma paura da morire. Dentro il mio giubbotto ho provato un po' di tutto. Dal freddo di una notte sei un angelo senza bussola. So che posso cadere, rose rosse sai sempre dirmi cosa farmene di un respiro affannato. So che posso cadere nel punto in cui sei te. Ora dimmi cosa farmene, dimmi cosa fare. Dimmi cosa fare.
Ma come un angelo posso cadere nel punto esatto in cui ti trovi tu, senza più ali, senza più preghiere, e non voler tornare mai più su. Ho dato tutto solo per restare nel punto esatto in cui ti trovi tu. Aspetta il cielo per ritrovare l'unica luce dove adesso sei tu.
E poi succede che parliamo d'amore senza un mete. Poi finisce tutto senza un perché. E poi finisce tutto senza un perché, senza dirci niente. Io ti voglio bene, ma non posso darti le stelle, anche moltiplicando l'affetto che provo per te. Io ti voglio bene, ma non posso mancarti a tal punto da farti impazzire o partire. Lo sai che non amo saperti da solo a quest'ora. Dimmi cosa fare.
Ma come un angelo posso accadere. Punto esatto in cui ti trovi tu, senza più ali, senza più preghiere, e non voler tornare mai più su. Ho dato tutto solo per restare nel punto esatto in cui ti trovi tu. Aspetto il cielo per ritrovare l'unica luce dove adesso sei tu.
Bye.
Fine, Blanco è veramente bravo, Francesca.
Sai che ti volevo chiedere proprio un commento? Ho detto voglio sentire da Rick, che ha ottimi gusti musicali, cosa ne pensa di questa coppia inedita, la strana coppia.
Io lo trovo un pezzo adorabile, veramente molto bello, profondo, intenso, con una gran linea di basso, qua converrà il nostro flow, un briciolo di allegria, Mina e Blanco, bravi, bravi, ed è anche bello che Mina, sicuramente profumatamente pagata, però si mette a disposizione di giovani talenti per dargli una mano, anche se Blanco ad oggi è uno dei più in vista. Quindi un brano che ci piace. Il vero giovane qua però è il nostro Tommasone, anche se non sembra dall'estetica e dalla voce.
Mi dissocio,
perché io sono come lui, quindi insomma dimostriamo entrambi 10 anni in più. Il tuo giudizio su Blanco?
Mi piace sicuramente, magari sono altri i giovani che apprezzo di più, come
tipo
Tananai, tanto per dirne uno, sì. Però Blanco comunque ha dimostrato di entrare comunque nei cuori di molti spettatori, quindi secondo me è un giovane ragazzo che crescendo può ancora di più allargare i suoi orizzonti e il suo stile, facendo anche partner con altri cantanti più celebri come in questo caso Mina.
Oltre a Tango di Tananai, quale altra canzone segnaleresti per importanza e gusti tuoi personali?
Non te lo so dire,
vedi,
guarda.
Vedi, c'è poco da fare, Francesca.
Sono troppo
monopolizzato.
Tutta fuffa il nostro.
È tutta fuffa, no, infatti, sulla musica solo fuffa, guarda, solo sul cinema mi do più da fare.
Io un'altra ne ho, che è questa qua, credo sia un featuring, però è soltanto sua invece. Questa è Baby Goddamn, che io ho molto apprezzato. Sentite qua che il bella sound. Che le ciance, carissima Francesca, è giunto il tempo dell'approfondimento cinematografico del nostro Flo, anzi del nostro Tommasone, e quindi
è già in modalità coreografia.
Esatto. Dunque, segnaliamo prima di tutto un'iniziativa importante. A giugno ritorna il Cinema in Festa, l'iniziativa per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. L'iniziativa è promossa dal MIC, collaborazione del Davide Donatello, Accademia del Cinema Italiano. Cinema in Festa è il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026. Ogni anno, infatti, a giugno e a settembre, per 5 giorni, dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50 euro per tutti i film. La seconda edizione partirà appunto domenica 11 giugno e si concluderà giovedì 15 con le nuove uscite della settimana. E tra le nuove uscite, domani al cinema 31 maggio, Campioni, la pellicola diretta da Bobby Farrelly. Il film è una commedia sul mondo dello sport con protagonista Woody Harrelson nei panni di un ex allenatore di basket. Dopo una serie di passi falsi, l'uomo si ritrova di fronte a un tribunale che gli toglie ogni incarico e gli affida la gestione di una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Sebbene Remarcus ritenga che questi giocatori siano impossibili da allenare come squadra, ben presto dovrà ricredersi. Si affezionerà ai ragazzi e, nonostante i suoi dubbi, riuscirà ad andare più lontano di quanto abbia mai immaginato. Ma l'avevamo annunciato prima, appunto il 1 giugno, dopo 5 anni di attesa, uscirà il tanto atteso sequel di Spider-Man Un Nuovo Universo, ovvero Spider-Man Across the Spider-Verse. Miles Morales torna per un'epica avventura che porterà il nostro eroe di Brooklyn attraverso il multiverso per unire le forze con Gwen Stacy e una nuova squadra di supereroi. Pensate, a detta di Justin Thompson, il regista del film, in Spider-Man Across the Spider-Verse appariranno circa 280 varianti di Spider-Man, di cui solo 100 hanno un nome specifico, il resto sarà tutto di contorno. Rick, qual era il tuo Spider-Man preferito nel primo?
Del primo?
In Spider-Man Un Nuovo Universo, il mio era Spider-Man Noir, era bellissimo.
Mi trovi un po' impreparato, non ho capito la domanda. Cioè, della prima trilogia mi chiedi?
No, del Spider-Man Un Nuovo Universo del 2018, il film d'animazione, c'erano vari Spider-Man. Il mio preferito era Spider-Man Noir, ma c'era anche Spider-Man Maiale, Spider-Man...
Sai, io temo di non averlo visto, carissimo Tommaso.
Ma va benissimo così,
sono preparato sugli altri film, sui classici, molto preparato.
E
però...
allora dimmi della trilogia di Raimi qual è il tuo preferito.
Secondo me, senza ombra di dubbio, il secondo. Non tendo a sfondare come fanno tutti il terzo, che secondo me anche ha dei lati positivi.
No,
tra l'altro lo diciamo anche in Nerd Boria, la prossima puntata che uscirà con i miei amici Massimo Bulgarelli e Claudio Colica, tra cui il tema musicale che è pazzesco, del simbionte, che è veramente strepitoso, lo canticchiavamo prima con il nostro flow fuori onda. Però sì, in assoluto il secondo è il più bello di tutti, anche se il primo è leggenda, perché è veramente il primo film su un supereroe con degli effetti speciali all'altezza, completo, diciamo. È il primo film di un supereroe moderno, non il supereroe, il film, cioè è un film moderno e in quanto tale ha rivoluzionato il mondo del cinema. E poi dei successivi non sono un grande detrattore degli Amazing Spider-Man, in realtà a me piacciono anche abbastanza, non mi hanno minimamente coinvolto gli ultimi, invece, se devo essere sincero. Non mi hanno Homecoming, Far From Home, per carità, tante emozioni, però più che altro nostalgiche in Far From Home,
esatto, tornano tutti e tre gli Spider-Man.
Mi ha emozionato sicuramente l'ingresso di Peter negli Avengers, però in assoluto gli ultimi film mi hanno veramente coinvolto meno.
Tu, Fra?
Ecco qua.
No, povera Francesca.
Ecco qua, allora adesso... faccio outing.
Attenzione.
Sì. Silenzio. Io ho visto solo il primo Spider-Man.
No, e perché non hai continuato poi?
Allora, hai ragione, me l'ero messo in agenda come obiettivo del nuovo anno, perché in realtà mi è piaciuto anche tanto, cioè, come poi dicevi tu, effettivamente è iconico, nel senso è fatto bene, è un bel film, però non ho continuato. Sui supereroi effettivamente sono un po' carente, nerd sì, ma non ancora al 100% come il nostro Tommaso.
E passiamo all'ultima uscita, un horror, quelli che piacciono tanto a me, ovvero The Boogeyman, ovvero il Bau Bau, con cui si è solito spaventare i bambini, il classico uomo nero. A te ti spaventavano con l'uomo nero da bambina?
Allora, l'uomo nero no, ma non so se è qualcosa, insomma, che non apparteneva principalmente alla mia generazione. Non so, Riccardo, che tu, noi siamo ormai coetanei, quindi...
No, in realtà è un brand quasi trasversale nelle varie generazioni, no? Una delle fiabe, credo, horror più antiche di sempre, e quindi una volta ogni 10 anni esce fuori un film diverso. Io ne ho visto uno... Sta stato 5-6 anni fa di Boogeyman, se non ricordo male.
Esatto.
Quindi... Fatto neanche malissimo come film, eh?
No, infatti questo in particolare è tratto da un anonimo racconto del re dell'horror, ovvero il grandissimo Stephen King. Appunto, The Boogeyman racconta la storia della liceale Sadie Harper e di sua sorella Sawyer, entrambe rimaste sconvolte dalla recente perdita della madre. Le due, in questo momento difficile, non ricevono il giusto sostegno però da parte del padre, Will, terapeuta, che deve fare i conti a sua volta con il dolore causato dalla morte della moglie. L'arrivo di un nuovo paziente del padre, ovvero Lester, che ha bisogno dell'aiuto di Will dopo la perdita dei figli, porterà però con sé nella casa una presenza demoniaca, un'entità soprannaturale che appunto prenderà di mira Sadie e Sawyer. E quando ovviamente di notte, quando stai lì bello, comodo a dormire, l'uomo nero arriva.
Altro leggo che nell'ultimo Boogeyman c'è un attore che secondo me è bravissimo per interpretare ruoli spaventosi, che è David Dastmalchian, che non vi dirà nulla probabilmente di nome, però ha veramente interpretato il cattivo, comunque lo psicopatico, in tantissimi film. Per citarne il primo, nel Cavaliere Oscuro, lui è uno dei adepti, se non sbaglio, di Joker. E poi da lì in poi tanti film di spessore, ricordo Prisoners di Denis Villeneuve, ha fatto anche Ant-Man, Blade Runner 2049, Ant-Man and the Wasp, recentemente anche Dune. E per citarne un altro che avevo intravisto, Oppenheimer, comparirà anche nel prossimo film di Christopher Nolan, che ricordiamo sarà incentrato sulla costruzione della bomba atomica, quindi molto molto interessante, grande hype per quanto mi riguarda.
Grande hype.
Non vedo l'ora di vederlo, carissimo Tommasone. Ma tu su Nolan non ti sei ancora espresso?
No, io su Nolan ho a casa la Nolan Collection, ho tutti i film, me
la
regalano.
Di Nolan?
È difficilissimo. Allora, ho molto amato, com'è quello dei sogni, com'è che si chiama, scusa?
Inception. Cioè,
Inception, ecco, penso che Inception sarà perché è il primo che ho visto di lui e mi è rimasto
piccolo,
impresso.
Poi, tra l'altro,
sì, ero piccolino.
Periodo.
Ero piccolino, però me lo fecero vedere, mi piacque veramente tanto. E ho visto anche quelli più brutti, credo Insomnia, che non se lo sia visto nessuno.
È
però,
il primo, no, il secondo in realtà, c'è Memento e poi c'è,
esatto,
Insomnia.
Esatto.
Con un grande Al Pacino.
Però anche l'esordio, Following, non è male, vi consiglio di vederlo tutto in bianco e nero. Però sì, Nolan mi è sempre piaciuto. Ora, secondo me, con Tenet ha fatto un po' una roba del tipo Nolan su Nolan,
sì,
un po' esagerata. Però io su Oppenheimer ho tanta fiducia, Cillian Murphy è bravissimo, quindi sono molto incuriosito.
Bene, tra l'altro una cosa che mi ha colpito, di quello che raccontava Riccardo, è che, non so, trovate che ci sono degli attori, delle attrici che hanno un'espressione facciale che proprio li rende adattissime a certi ruoli, che una volta magari spostati da quel ruolo, nel ruolo del cattivo, che improvvisamente magari fa il comico, no, in un altro film, non riesci proprio ad apprezzarlo. Questo però potrebbe essere un limite o un vantaggio, secondo voi?
Guarda, è un vantaggio proprio perché in Insomnia lì Robbie Williams fa il suo unico ruolo da cattivo.
Vero.
E non riesce, e non gli riesce male, gli riesce molto bene. Quindi in realtà se lo sposti e lo metti lì, va
però
bene.
Parliamo di un fuori classe, cioè, sì, nel senso, o veramente hai una grandissima capacità, oppure se tu hai fatto tantissimi ruoli di un certo tipo, un po' resti relegato, no? A quella, diciamo, quel genere perlomeno.
Vero, vero, ci sta.
Questa Dream is Collapsing, uno dei brani di Inception, opera di Hans Zimmer. Noi da Hans Zimmer vogliamo però a Marrakesh. Questa è Crudelia. Break musicale, a tra poco.
Fuoco incendiano la stanza. Nella vita lui un po' ce l'ha fatta, però sotto sotto qualcosa gli manca. E lei lo capta, sembra calda che è una marcia in più, mentre dentro invece è la più marcia, mentre dentro è fredda come il glu. È un'arpia, strategia, diventare quello che lui vuole che lei sia. Pianti e figa, le armi per estorcervi l'amore. Dice, dice, ma è una predatrice, prima stordisce la preda. Lui reagisce però non capisce che lentamente si è presa tutto. Tutto l'amore che ho, tutte le farse che ho, tutto l'orgoglio che ho, sarei impazzito se no. Ci ho pianto troppo però, tutte le lacrime che ho, ti ho dato tutto te no, eri crudele a demo. Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti, i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri, dopo gesti folli, ti giuro che l'ultima volta sensi di colpo, se ti voltavo le spalle mi gridavi ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, e non ho ancora finito con te. Tu che gridi fino a diventare brutta, io che ancora non so chi davvero sei, e nessuno poi la tira tanto lunga, meno che me, meno che lei. Amore o manipolazione,
desiderio d'ossessione, se pigrizia o depressione, che finisca per favore, che esaurisca la ragione. Risa per la strada, per la tua scenata, quasi all'estero mi arrestano. Io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa, mo. Mentire senza emozioni, come fai? Il mio amore è marcito in odio. Forse sei il peggio che abbia incontrato mai, sicuramente sul podio. Che poi non so perdonare me, perché ero un complice in fondo. Ti ho dato l'anima invece te, mi hai dato solo il tuo corpo. Impazzito se no, giocato troppo vero, tutte le lacrime che ti ho dato tutto te no, eri crudele a demo. Tutte le volte che ti ho detto basta perché superavamo i limiti. Tutti i tuoi drammi, gli inganni, gli scontri, dopo gesti falli. Ti giuro che l'ultima volta, senti di colpo, mi pugnalavi alle spalle, mi gridavi ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. Non mi è importato mai niente di te.
Mi hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
Questa è Zai Time.
Get tired or wasted, surrender to me. break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali della scena indie. È stata annunciata la nuova line-up per l'edizione numero 11 di A Cielo Aperto, il festival che si svolgerà dal 4 luglio al 27 agosto nelle suggestive location della Rocca Malatestiana di Cesena, a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli e al Parco Fluviale di Santa Sofia. Si apre il 17 giugno con White Mary, l'artista di casa 42 Records, che ha sfornato un successo dopo l'altro imponendosi nella scena indie elettronica italiana. A seguire poi Tamino alla Rocca Malatestiana il 4 di luglio, doppietta con Giancane e Zero Calcare il 13 di luglio con una live performance che nasce già da una collaborazione attiva da qualche anno, che però si è rinsaldata ancora di più dopo la collaborazione per le musiche della serie Questo mondo non mi renderà cattivo. Giancane suona, Zero Calcare disegnerà. Il 9 giugno uscirà tra l'altro anche il nuovo disco di Giancane intitolato Tutto Male. Proseguendo poi il calendario, il 21 luglio la data già sold out dei Baustelle, che presenteranno il loro nuovo lavoro Elvis, e ancora Fat Freddy's Drop al Parco Fluviale di Santa Sofia il 30 luglio, serata hip hop con Mezzosangue e Bassi Maestro assieme ai Green e DJ Shock l'11 luglio, e poi gran finale il 24 e il 27 agosto a Villa Torlone di San Mauro Pascoli con prima i Wilco, la leggendaria band statunitense che presenterà l'ultimo lavoro Cruel Country, e poi i Verdena porteranno in scena il loro ultimo album Volevo Magia, uscito lo scorso venerdì 23 settembre 2022 su etichetta Capitol Records Italy. Noi però facciamo un passo indietro a qualche anno fa, precisamente correva l'anno 2015 quando usciva il primo volume del disco diviso in due, Encadenza, 27 gennaio 2015 per la precisione. Il singolo estratto si intitolava Un po' esageri.
Why?
esageri dei Verdena, tratto da Endcadence volume 1 del 2015. La band bergamasca sarà protagonista dell'ultima data a Villa Torlonia e San Mauro Pascoli del festival A Cielo Aperto, 11ª edizione intitolata Level 11 per il festival romagnolo. Si è invece concluso lo scorso domenica con un grande successo la edizione milanese di Miami, il festival organizzato da Rocket e Better Days, che tra i suoi protagonisti ha visto anche la giovane cantante trentina Anna Carol. Lei nasce a Bolzano, ma dopo un giro tondo tra Colonia, Rotterdam e Londra è ritornata in Italia. Ne avevamo già parlato in occasione del suo ultimo lavoro, Cinetica, uscito a fine dello scorso anno. Ha recentemente pubblicato un nuovo lavoro intitolato Colla, un brano che è stato pubblicato lo scorso 19 maggio da New Fabric Records. Un po' Phoebe Bridgers, un po' Arlo Parks, leggiamo nel comunicato stampa. Anna Carol firma un brano accattivante e come sempre al di fuori di ogni rigida definizione. Ce lo andiamo quindi ad ascoltare. Colla, Anna Carol.
Doveva finire la memoria, il profumo di una sciarpa scivola e mi restano e boh, restano e boh. Ti ho gridato tutto l'alfabeto, ma era muto e Beethoven se ne va e mi restano e boh, restano e boh, restano e boh. E mi perdo, perdo, perdo numeri e bottoni, cerco, cerco, cerco nella galleria le foto con te, ma ci trovo citazioni colte. Verso, 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 ancora fino in un bicchiere con un buco in mezzo. Pezzo a pezzo i baci, il resto non li trovo più. Avessi una colla, 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 almeno una volta, rimetterli a posto. Calze rotte, mani secche, scusami chi sei tu, ma chi si ricorda? Ombra, ombra, almeno una volta, avessi una colla. Bocche non combaciano. Pezzo a pezzo i baci, il resto non li trovo più. Avessi una colla, 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 almeno una volta, rimetterli a posto. Calze rotte, mani secche, scusami chi sei tu, chi si ricorda? Ombra, ombra, almeno una volta, avessi una colla.
Anna Carol con Colla, una delle protagoniste del weekend scorso a Milano per il Miami Festival, prima delle date del tour estivo che la porteranno in giro per l'Italia. Aveva già suonato all'Hiroshima Mon Amour a Torino assieme a Vasco Brondi lo scorso venerdì e poi il 10 luglio sarà di nuovo a Siena e poi opening di nuovo Vasco Brondi al Ferrara sotto le stelle, Mosa Icona a Castelbuono in provincia di Palermo e poi il Poggio di Susano a Vergato in provincia di Bologna. Per Anna Carol che con Colla chiude la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prosieguo di Zai Time.
Questa è Zai Time. Questa è Zai Time.
finiti in discoteca qua, è roba di quelle techno proprio pesanti, eh? Vediamo se poi cambia questo pezzo, no, è sempre lo stesso, vabbè, va avanti così fino alla fine, sentiamo, niente, 5 minuti così, complimenti a chi lo ha composto, 627.000 ascolti su Spotify, vabbè, vedete siamo una razza
strana,
molto strana, una razza forse molto stupida, carissima Francesca Barbato, la tua canzone del cuore invece qual è?
In assoluto?
Sì.
È difficile questa domanda, Mi cogli impreparata.
Io ti
è
posso dire
difficile.
Una canzone di cuore dedicata di cuore. All'amore. Lei,
di cuore.
Sì, proprio. Lei di Aznavour, l'hai mai sentita?
Ah, ma che romanticone.
Romanticissimo. Io la mia prima ragazza la cantavo sempre, era bellissima.
E poi ti ha lasciato dopo questa dedica?
Ma veramente l'ho lasciata io.
Ottimo.
Ma come, prima sta dedica e poi zac.
Che ti devo dire?
Lei forse sarà la prima che io non potrò dimenticare, la mia fortuna o il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi, l'aria d'estate che ora c'è, nel primo autunno su di me. Lei la schiavitù, libertà.
Che emozione, Francesca, eh?
Io conoscevo la versione di Elvis Costello, sì, tra l'altro anche colonna sonora di Notting Hill, bellissima.
Bellissimo.
Molto, però effettivamente lei è stata rivisitata da tanti artisti, anche Laura Pausini qualche anno fa fece la sua versione di lei. È un classico, è una canzone anche molto da matrimonio,
pensa
la della sposa.
Pensa, la canta in 7 lingue Aznavour questa canzone.
Complimenti allora.
Compianto, Aznavour è morto.
Amore
mio.
È difficile però effettivamente trovare una canzone del cuore. Ce ne ho tante per tanti artisti. Cioè per ogni artista magari vi posso dire quella che è la mia canzone preferita, quella che mi emoziona di più. Però una in assoluto no. Tu Riccardo ce n'hai una tua canzone proprio del cuore?
Sì, assolutamente sì. Non posso farne a meno da tantissimi anni. Si tratta di una canzone italiana di Roberto Vecchioni ed è Sogna ragazzo sogna, che vi faccio ascoltare. È un testo molto profondo, vi consiglio di ascoltarlo nei momenti belli, nei momenti difficili, insomma è un brano che fa sempre molto bene all'anima e in generale piace, perlomeno personalmente, poi Vecchioni è riconosciuto anche a livello nazionale. Però devi sapere, carissimo Tommaso, domani si gioca veramente una gara pazzesca, una gara molto molto tosta, si parla della finale di Europa League e noi ci avevamo promessi qualche tempo fa un momento da tifosa per la nostra Francesca Barbato, che adesso deve cantarmi l'inno dell'Europa League. Vai, vai, ci devi credere però, Francesca, dai, su. Dai, di più, Francesca, dai, avanti, insieme. Vai, Francesca. Chiusura, eh? Ma come si fa? Ma come si fa a sbagliare sul più bello? Ecco, per colpa di questo errore perderemo la Coppa UEFA, carissima Francesca.
Che già nella bacheca del Siviglia, ricordiamo.
Sì. No, rifammi il finale, aspetta. Vai, eh.
Oh, 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 oh.
Vabbè,
dai, dopo questa l'hashtag
apprezziamo,
che tendenza,
riteniamoci soddisfatti, va. Quanto sei in ansia per questa finale, Tommaso?
Ma a me non me ne frega nulla,
giusto sottolinearlo.
Ragazzi, voi siete qui quelli che sono romanisti sfegatati, quindi se voi siete in ansia, oddio no, l'ultima volta che ne abbiamo parlato tu eri proprio in realtà un po' depressa, perché dicevi no, ma tanto il Siviglia ha già fatto la bacheca, non mi aspetto
nulla.
No,
non era depressa, era scaramantica.
No, Tommaso, è proprio la realtà, cioè nel ecco. Senso, se tu vai a Siviglia adesso già stanno posizionato dove verrà collocata la coppa.
Però devo dire che i giocatori del Siviglia si stanno sperticando in previsioni di vittoria certa, molto pericolose. Evidentemente sono meno scaramantici in Spagna rispetto a noi. Oggi Suso anche ha messo le sette sfere del drago dicendo manca l'ultima. Ragazzi, più siete certi voi, più stiamo tranquilli noi, guarda, molto francamente. Quindi continuate così. Il Siviglia prima o poi dovrà perderla una finale, dai, Francesca. Ma non la perderà stavolta.
Ma non la perderà stavolta perché anche Mourinho non ha mai perso una finale. Quindi, appunto, stanno lucidando. Se voi adesso prendete Google Maps e vi collocate al centro sportivo del Siviglia, hanno già allestito il banchetto dove è posizionata.
Va bene.
Quindi il
va
primo
bene.
In serata arriverà, insomma, da Budapest il coppone.
Che fatica, cara Francesca, che fatica. Speriamo bene. Rapidamente andiamo a goderci un attimo di hashtag su Twitter. E quindi, cara Francesca, da quale partiamo?
Prosciutto di Parma, in seguito a un'inchiesta che ha fatto Report, che mostra delle immagini shock di diversi allevamenti di suini destinati a diventare appunto il prestigioso prosciutto che conosciamo. Nel servizio si vede per esempio un allevamento in provincia di Cremona infestato dai topi. Per correre ai ripari l'allevatore utilizza il rodenticida, ma anziché metterlo in contenitore per esche a prova di manomissione, come recitano le istruzioni per l'uso, lo sparge nei corridoi e sulle gabbie dei vari appunto maiali lì presenti. Stessa situazione anche denunciata in provincia di Brescia con le carcasse dei suini che addirittura muoiono in allevamento e vengono lasciate all'aperto per diversi giorni anziché riposte in una cella frigo in attesa che le ritiri una ditta di smaltimento specializzata, in attesa ovviamente di capire anche l'azienda del prosciutto di Parma come deciderà di replicare. Sicuramente questo è uno degli hashtag in tendenza nella giornata.
E tra i tweet in giornata abbiamo anche il post su Instagram fatto dalla cantante Arisa che rinuncia al Gay Pride di Milano e di Roma. Dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi per un'intervista in cui la cantante aveva elogiato il premier Giorgia Meloni e criticato alcune posizioni della comunità LGBT+, Arisa è stata invitata a evitare di partecipare alle prossime manifestazioni e ha preso atto della cosa. Per adesso ho ricevuto solo insulti pesantissimi da parte di alcuni di voi che non so come decifrare. Oggi al mio manager è stato consigliato da parte degli organizzatori di dirmi di non presentarmi al Pride. Buon Pride comunque a tutti, divertitevi anche per me, vi auguro di trovare un piano di svolta e di realizzare i vostri sogni legittimi per essere felici.
Torna in hashtag in tendenza anche Balcani perché il Kosovo è tornato a essere in prima pagina a seguito degli scontri avvenuti a Zvečan, dove sono stati feriti 41 soldati della forza militare internazionale guidata dalla NATO, che da anni, ricordiamo, è di stanza nel paese a mo' di garante per la pace. Tra i feriti anche 11 italiani. Bruxelles, specie dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha paura di una possibile escalation nei Balcani che, visto l'attuale scenario geopolitico internazionale, potrebbe essere la miccia di una possibile terza guerra mondiale. E la Serbia, ricordiamo, infatti è in ottimi rapporti con la Russia e soprattutto con la Cina, mentre il Kosovo è un protettorato della NATO che ancora viene rivendicato da Belgrado, ricordiamolo, appunto la capitale della Serbia. Gli scontri che hanno portato al ferimento anche dei soldati italiani sono scoppiati in 4 città a maggioranza serba, dove ad aprile si è votato per le elezioni amministrative che sono state boicottate con il beneplacito di Belgrado dalla maggior parte della popolazione locale. Quindi purtroppo i Balcani tornano in tendenza perché la situazione geopolitica si fa veramente molto delicata anche in quest'area europea e speriamo non sia, come nel caso della prima guerra mondiale, la miccia ovviamente per far esplodere un conflitto già abbastanza pesante. In tendenza sentenza anche Juventus e patteggiamento, in quanto il Tribunale Federale Nazionale ha accettato il patteggiamento della Juventus sul filone manovra stipendi. Solo un'ammenda per il club che rinuncia ai ricorsi. Nessun patteggiamento per ora per l'ex presidente del club Andrea Agnelli, per lui processo sportivo il prossimo 15 giugno. Intanto la Corte di Appello Federale ha pubblicato le motivazioni della sentenza sulle plusvalenze con la penalizzazione confermata di 10 punti. Quindi attualmente la Juventus si troverebbe in Conference League in attesa poi del parere di Seferin.
Le ore 16 in punto, grazie a Francescona, grazie al nostro Tommaso, sempre sul pezzo, grazie a Flo in cabina di regia. L'appuntamento non è a domani ma a giovedì, e lì sapremo se la Roma sarà campionessa d'Europa oppure no.
Oppure se saremo ubriachi, ovviamente analcolicamente parlando.
Che quindi è impossibile.
Beh, per tutte le studentesse e gli studenti ci ascoltano, carissimo Riccardo Cotumaccio.
Puoi farci un in bocca al lupo?
In bocca al lupo, ragazzi, guarda, io sono comunque con voi, io sarei contento se i vostri sogni si realizzassero, soprattutto Francesca, se qualora succedesse tu chiamami, io vengo fino a Ostiense e da lì
partiamo,
grande serata,
andiamo.
Serata di bevute, io me la faccio volentieri, quindi
a giovedì, ciao, grazie.
Ciao. Ciao.